La catechesi, la predica, catechesi che vogliamo fare in questo itinerario, avete visto già dal foglio, sarà sulla Chiesa, no? E riteniamo urgente proporre alla comunità un cammino dentro il mistero della Chiesa, perché questo, anche se è un discorso difficilissimo da fare, sono anche un po' teso, nel senso che bisognerebbe probabilmente dire tante cose, proprio tante, tra noi, quindi vi chiedo scusa se così accennerò solo a delle aperture, a delle prospettive. Dico, ci è parso urgente perché per la Chiesa questo è un momento di grandi scosse, di molti abbandoni, di molte disaffezioni. Moltissimi l'hanno lasciata la Chiesa, molti non vi entrano, soprattutto i giovani, ma tanti altri. E molti che pure restano dentro sono abbastanza confusi. La Chiesa è passata in questi anni attraverso dei grandi cambiamenti e per non rimanerne spaesati è importante che si cerchi, almeno chi sta dentro, che si cerchi di ridire un po' le ragioni profonde del senso di essere Chiesa, della missione, della grande missione che la Chiesa ha e delle direzioni anche che sta prendendo. Perché, lo dico subito, l'atteggiamento prevalente in noi è quasi una specie di autodifesa, no? Star dentro per qualche vantaggio, ma questo non ci terrà dentro la Chiesa. Cioè, per stare dentro la Chiesa bisogna riacquistare proprio il senso della missione, del vento che costituisce la chiamata cristiana, no? E succede spesso, troppo spesso tra noi, che i cambiamenti, i ridimensionamenti anche che stanno avvenendo sono percepiti come un crollo, come una decadenza. E di fronte alle nuove sfide che bisognerebbe affrontare, le idee che noi abbiamo sulla Chiesa sono assolutamente ridicole, no? Sai, Chiesa Cristo sì, Chiesa no, no? Faccia tutti quei giochetti lì, evidentemente parlando della Chiesa come ci pare, no? E quindi diventa un massacro. E il nostro sforzo, perciò piccolo sforzo, è quello di offrire alcuni elementi di ricomprendere ciò che non capiamo più. Cioè di riscoprire la preziosità e la grandezza dell'essere Chiesa e della vocazione cristiana. E lo facciamo, non si può far di più, in un discorsino, che certo non servirà a salvare la Chiesa di sicuro, no? Però servirà anche solo a confrontare qualche idea. Lo facciamo proponendo un viaggio, la cui cartina, il cui schema è quello che c'è sul foglio che avete in mano. Vi chiedo la pazienza di guardarlo in copertina, no? Come vedete è questo disegno un po' geometrico, In realtà si tratta di un viaggio dentro la Chiesa, come in un tempio, che ha la forma di un ottagono, come vedete, che ricorda gli antichi battisteri e quindi per alcuni versi è un simbolismo battesimale, da dove parte il nostro essere Chiesa. Per un altro verso sapete che l'ottagono, il numero 8, è la città divina, è il regno, l'ottavo giorno, il regno della felicità, del paradiso, no? Quindi racchiude l'inizio e la fine del nostro cammino cristiano. Con quattro porte, l'ottagono permette di indicare le quattro porte attraverso le quali noi entreremo e usciremo continuamente in questo viaggio, in questo discorso. E il fatto che l'immagine centrale siano le porte è suggestiva, no? È già suggestiva essa stessa, perché fa capire subito che la Chiesa non è, come si dice, un castello, una cosa, ma la Chiesa in realtà è un viaggio di persone, eh? Questa è la prima cosa, assolutamente, come si dice, importante, appunto. Si tratta, appunto, di una realtà viva, dove c'è gente che arriva, che fa qualcosa dentro, attraversandola, e che poi esce per una missione. In questo senso non si può capire la Chiesa senza pensare a tutta la gente che viene in Chiesa dalle diverse parti, dalla famiglia, dal lavoro, dalla città, e vi arriva nella sua diversità, composta da anziani, da bambini, da adulti, da fedeli di lunga data, da persone che entrano per la prima volta o quasi. Quindi la Chiesa va capita anzitutto come questa accoglienza di persone che da ogni angolo della terra e da ogni angolo della storia entrano in essa. E d'altra parte tutta questa gente che arriva alla Chiesa l'attraversa, e anche se è invitata a star lì un po', quando è lì dentro qualcosa succede, ci si immerge, ci si ascolta, si prega, si mangia, ci si lega, si spera. E ci si sente mandati. Infatti non si viene in Chiesa per restarci, ma si è invitati ad uscire, a guardare ciò che avviene fuori di essa. E lì vedete segnato il mondo e il regno, appunto, ma sono tutti termini che un po' alla volta cercheremo di chiarirci. Cioè stare nella Chiesa è ricevere un dinamismo per uscirne, per andare nel mondo, laddove misteriosamente cresce il regno promesso dal Vangelo. Ecco, questo è un po' il senso delle quattro porte del Tempio, dal grande testo di Ezechiele, il Tempio con le quattro porte. Ecco, abbiamo preso questa immagine, alle quali possiamo dare subito un nome, e poi ci entreremo, ci usciremo e quindi le capiremo molto di più, però ve le descrivo subito. Vedete, la prima porta è la porta del mistero della Chiesa, numero uno. La Chiesa è appunto anzitutto un mistero, nel senso forte della parola. È Dio che viene all'uomo, è un'iniziativa di Dio, una grazia. È il mistero della comunione di Dio e gli uomini, che prende appunto figura di istituzione. La seconda porta è la porta istituzionale. Cioè la Chiesa è una realtà visibile, incarnata, un'istituzione di questo mondo. La terza è la porta missionaria o apostolica. Allora, l'iniziativa di Dio che si sacramentalizza, si visibilizza in una comunità di uomini e donne di questo mondo, in realtà appunto è mandata, deve uscire dalla porta missionaria o apostolica. La Chiesa è raccolta e istituita per essere mandata agli altri sotto il soffio dello Spirito. E la quarta porta è la porta del regno. La Chiesa è prefigurazione dei cieli nuovi, della terra nuova, testimone e serva del regno che fiorisce nel cuore del mondo. Si potrebbero già fare molte osservazioni, vedete, su questo schema. Come vedete, le prime due porte hanno un andamento centripeto. Sono sparite le frecce lì, ma appunto le frecce vanno da fuori a dentro, sono in entrata, tracciano un asse centripeto, sono in funzione dell'edificazione della Chiesa. Le altre due sono in uscita, tracciano un asse centrifugo, aprono e mandano la Chiesa a incontrare, a servire il mondo e il regno. E queste porte sono state frequentate in maniera diversa. Il periodo di cristianità, quando appunto la Chiesa coincideva con la società, col mondo, è stato valorizzato soprattutto l'asse centripeto, mistero che è l'istituzione. Oggi, in tempo di pluralismo, di secolarizzazione, la forza centrifuga, la Chiesa a servizio del mondo e del regno, è molto più evidente, no? Quindi si potrebbero anche fare discorsi sulla storia della Chiesa per capire come queste porte del Tempio sono variabili e danno configurazione diversa alla Chiesa nel mondo. Ma appunto, questa è la proposta, questa è la cartina, come quando si fa un viaggio non si capisce ancora poco, si capisce poco, c'è lì solo lo schemino, due parole. Entriamo invece subito nella prima porta, la porta del mistero della Chiesa. La Chiesa è, e questa è una novità per le nostre catechesi, per le nostre orecchie, perché a noi ci dicevano che la Chiesa è la società perfetta con a capo il Papa che governa la Chiesa insieme ai Vescovi, che dice le verità, appunto, che noi dobbiamo obbedire, seguire. Questa è la visione della Chiesa, no? E invece a partire dal Concilio ci viene detto che la Chiesa è mistero. Provate a entrare in questa prospettiva, nella luce e nel segno della grazia, del mistero, dell'iniziativa di Dio. Cioè non si può capire la Chiesa senza partire da un grande disegno di Dio, che cosa? Non la Chiesa, ma il grande disegno di Dio, la sfida, la scommessa di Dio, di unirsi a tutti gli uomini, di salvare e di santificare tutti gli uomini. Questo è il senso della Chiesa. A te cambia subito prospettiva, subito. Cioè il mio essere stato chiamato a far parte della Chiesa è perché io capissi questo disegno di Dio, che è quello di fare di tutti gli uomini dei santi, di fare dei figli, delle creature che assomigliassero a Dio, come Lui appunto. E per questo disegno, per questa scommessa, Dio ha messo in atto un piano che ha al centro l'elezione di un popolo, Israele, l'incarnazione di Cristo e la Chiesa di Cristo nel mondo come corpo di Cristo. Adesso lo vedremo, rielaborando questo, però la cosa che mi piacerebbe in qualche maniera spaccasse subito la nostra mentalità è questa. Mistero della Chiesa è questo suo essere avvolta nel disegno di Dio e del suo piano d'amore rivolto all'uomo, a tutti gli uomini. Siamo lontani, molto lontani dalla concezione della Chiesa che avevamo nei nostri paesi, tutti raccolti come in un convento attorno al campanile, alla chiesa, ai preti. Alla concezione di Chiesa come società appunto perfetta, come istituzione onnicomprensiva, come un tutto universale con a capo il Papa, la gerarchia, compatta questa società, con un potere, un'autorità indiscussi. Quindi siamo molto lontani da questa idea di Chiesa istituzionale e gerarchica. In realtà, questo è un termine a cui ci siamo abituati, dobbiamo sempre più abituarci, Concilio ce l'ha suggerito insistentemente, la Chiesa è anzitutto un mistero di comunione. Senti che bella questa parola, che tra l'altro poi sta al centro dei riti cristiani, la comunione. La Chiesa è questa misteriosa comunione di comunità sparse nel mondo. E quindi tutto il tema delle chiese locali, dei cristiani in carne ed ossa, la cui comunione costituisce il mistero, no? In cammino nel mondo, comunione con Dio e col suo progetto che si realizza nel corpo di Cristo, nel Tempio dello Spirito Santo che è la Chiesa appunto, comunione trinitaria quindi, popolo radicato nell'amore della Trinità e comunione con tutta l'umanità, anticipo e prefigurazione dell'umanità riconciliata e salvata. Cioè è come se noi prendessimo questo gruppo di persone che è qui a dir messa, che è qui a predicare, che è qui a leggere la scrittura, che è qui a pregare, e la vedessimo appunto, ma è così il mistero, la vedessimo come resa partecipe del mistero trinitario d'amore che apre il tavolo al mondo intero. La percezione del mistero consiste nel fatto di capire che noi siamo esplosi, siamo a servizio di Dio e dell'uomo. Non siamo niente come Chiesa, la nostra gioia è di permettere a Dio di arrivare all'uomo. In questa idea che mi pare proprio forte e che dovrebbe essere quella che ci rientusiasma di nuovo di essere Chiesa e ci permetterebbe poi tante libertà tra l'altro, tanto coraggio in tante cose. Ecco, ci sono alcuni aspetti di questo nuovo modo concepire, di concepire la Chiesa, che vanno sottolineati, e lo faccio appunto distintamente, quasi inchiodare dentro dei passaggi, se è possibile. Ne tocco tre. Comunione di Dio con tutti gli uomini, un popolo di Dio, la nozione di popolo di Dio che cammina nel mondo, e il corpo di Cristo, brevemente. Allora, anzitutto, in quest'idea di Chiesa c'è questa idea forte, che il mistero più profondo è quello costituito dal desiderio che Dio ha di far comunione con tutti gli uomini. C'è cioè sotto la Chiesa, e qui si sono ribaltate proprio le mentalità, questo è stato uno dei passaggi più forti in questi anni, che abbiamo fatto fatica, facciamo fatica a assimilare, no? Il contenuto più profondo della Chiesa è questo disegno di Dio che è più vecchio del mondo, non solo della Chiesa, che è venuta dopo, molto dopo, ma è addirittura l'origine di tutto, del mondo, che comanda tutto. E cioè che cosa? Che Dio vuole fondere il suo amore, vuole amare, vuole avere dei figli, per questo crea. Vuole che i suoi figli, gli uomini, abbiano la vita, siano felici, si nutrano della sua vita, siano come lui, dei santi. E la Chiesa è nell'enigma del mondo, nel polverone del mondo, un segno e un'anticipazione di questo sogno. La Chiesa è la comunità dei convocati alla santità, di quelli che, convocati dall'amore del Padre, vengono incorporati a Cristo grazie al dono dello Spirito. In questo senso la Chiesa è un'incorporazione. Vedete, l'anima dell'istituzione, il mistero appunto, è questa incorporazione della comunità dentro l'amore trinitario di Dio, comunità di figli di Dio nell'unico figlio grazie allo Spirito, sacramento, segno, strumento della comunione degli uomini con Dio e tra di loro. Cioè, attraverso Cristo Dio ha chiamato degli uomini e delle donne per incorporarsi all'amore trinitario, perché siano nel mondo la corporeità, la visibilità del sogno di Dio, di fare degli uomini un'unità. Lumen Gentium, appunto, inizia così la Costituzione del Concilio, luce delle genti alla Chiesa, perché dovrebbe far vedere alle genti qual è il sogno di Dio, no? Questa visione della Chiesa come mistero è alla base, che è espressa dalla Lumen Gentium, che è la costituzione centrale del Concilio, alla base di tutto il discorso conciliare e di tutto il rinnovamento delle nostre comunità. Seconda idea, popolo di Dio in cammino nella storia. Per realizzare questo disegno, Dio ha aperto un dialogo. Ecco perché continuamente rileggiamo la Scrittura, perché essa è testamento di questo dialogo, di questa conversazione, no? Ha aperto un dialogo, quanto coraggioso, quanto tenace, lo sappiamo, no? Ha aperto un dialogo con l'uomo e con la sua storia, con la storia evidentemente, perché se tu parli con l'uomo, il luogo dove l'uomo parla, dove l'uomo si fa, è la storia, quindi Dio parla attraverso la storia, vuol dire che Dio si rivolge all'uomo, effettivamente. Si è legato alla storia degli uomini facendone un luogo della sua parola, la Dei Verbum, la parola di Dio, che si coglie attraverso la storia, appunto. Facendo della storia degli uomini il luogo della dispensazione dei suoi doni, di quello che la Catechesi chiama dell'economia. Cioè Dio è venuto nel mondo a spendere le sue ricchezze, no? L'economia di Dio nel mondo, i suoi regali. Questa economia di Dio, questo piano di Dio, segue una via, e qui appunto parecchie volte ne abbiamo parlato, non possiamo dir tutto, ma la logica dell'elezione di Israele, la logica della Scrittura, della comunità che ascolta la parola. Comunque, basti dir questo, questa economia di Dio segue la via di creare un popolo. il secondo capitolo della Lumen Gentium, dedicato al popolo di Dio. La prima tappa della costituzione di questo popolo, testimoniata dal Vecchio Testamento, è appunto l'alleanza con Israele. Tutto è cominciato con Abramo, padre dei credenti, al quale è stata fatta una promessa che ha generato poi tutta una storia dei patriarchi, di Mosè, della legge, dei giudici, dei re, dei profeti, dei sacerdoti, dei poveri di Dio, fino a Maria, madre di Gesù. Questa economia, l'elezione di Israele, la misteriosa elezione di Israele, non sarà mai smentita. Ricordate tutti i capitoli 9, 10, 11 della lettera ai Romani, dove Paolo dice i doni di Dio sono irrevocabili. Ma questa economia, il fatto che Dio ha parlato con Abramo, con Isacco, con Mosè, con i profeti, in realtà è a servizio del mistero, del grande piano di Dio, che si realizza tragicamente in Gesù, con uno spostamento tragico del piano. È il senso del trasferimento provocato dalla morte di Gesù, il rifiuto di riconoscere Gesù da parte di Israele, fa passare i doni, l'economia offerti a Israele, a tutta l'umanità salvata da Gesù Cristo. L'umanità diviene il popolo di Dio, di cui il nuovo popolo dei cristiani è sacramento. Nasce un nuovo popolo in Cristo Gesù, di coloro che credono in Gesù e per la fede diventano i veri figli di Abramo. È tutta l'avventura cristiana, alle genti, no? Fino a Roma, fino a in Spagna, fino ai confini della terra, appunto. I cristiani sono il nuovo popolo di Dio, sacramento dell'unità del genere umano in Dio. E qui, se permettete, appunto, vi inserisco una comprensione profonda della professione di fede che noi equivochiamo. Quando diciamo credo nella Chiesa cattolica, non vuol dire credo nella Chiesa cattolica e non in quella protestante, non in quella ortodossa. Quello è un problema grosso, per la verità, ma molto relativo all'interno dell'unità dei cristiani. Quando io dico credo alla Chiesa cattolica, dico qualcosa di molto più decisivo. Credo al destino universale del Vangelo. Questo vuol dire credo alla Chiesa cattolica. Questa destinazione universale è la dimensione più profonda della cattolicità. La Chiesa è cattolica, nel senso che cattolico vuol dire tutto. In Cristo Gesù è racchiuso il tutto, la totalità della salvezza destinata a tutti. Cioè essere cattolici, essere legati a colui che è il salvatore dell'umanità, di tutti gli uomini, del passato, del presente e del futuro. In questo senso non è questione di numeri, di estensione. La Chiesa non è cattolica perché ricopre la totalità dei popoli, delle nazioni, ma perché coloro che professano la fede cristiana credono in un Cristo che non è loro, ma che è di tutta l'umanità. Quindi quando noi diciamo il popolo di Dio, la Chiesa, e diciamo che è cattolica, lo diciamo in quanto è contemporaneamente il popolo di coloro che per la fede e il battesimo sono uniti a Cristo, e il popolo universale costituito da tutti gli uomini che Cristo si è acquistato con il suo sacrificio. E questo, credo, è stato per alcuni versi il passaggio più problematico e più significativo nel nostro modo di concepire la Chiesa, quello che tra l'altro ha motivato l'esodo di molti. Chi stava nella Chiesa per il vantaggio di essere Chiesa, quando ha sentito dire dai predicatori che tutti possono salvarsi, che Dio incontra tutti, ha detto: ma allora che scemo sono, io vado in Chiesa perché? Se mi salvo ugualmente. Avete presente le parabole del Vangelo del figlio che ha capito un tubo, cosa vuol dire stare nella casa del padre? Avete presente appunto l'incomprensione meschina, vigliacca, di chi non capisce che Dio l'ha chiamato per una cosa grande e che il fatto di sapere che tutti si salvano dovrebbe far scoppiare il cuore, non intristire o ingelosire. I battezzati erano per noi figli di Dio, gli altri no. Quando tu dici ai genitori, ma guarda che quando porti qui il tuo bambino a battezzare, non è che vuol dire che il tuo bambino è salvo e gli altri no. Vuol dire che in realtà nel battesimo riconosciamo che i bambini dell'uomo, tutti i bambini dell'uomo sono amati di Dio, lo celebriamo. Ma certo con l'idea che noi abbiamo che il bambino nostro è solo nostro e gli altri non ce ne frega niente, è chiaro che non si capisce la Chiesa. Lo capite che questa maniera di pensare, nella Chiesa c'è la salvezza, fuori dalla Chiesa non c'è la salvezza, chi è battezzato si salva, chi non è battezzato si danna, se sono bambini che hanno fatto il peccato vanno al limbo. Questa maniera di pensare stava in piedi nel momento in cui i non cristiani non esistevano in pratica per i nostri paesi, per il nostro universo di cristianità, eravamo tutti cristiani. Poi quando ci siamo accorti che c'erano parecchi miliardi di non cristiani, abbiamo imparato un po' di più a capire cos'è il Vangelo e quale servizio ha da fare la Chiesa, appunto. E la nostra visione è appunto oggi chiaramente quella che ogni uomo è realmente figlio di Dio in virtù della grazia di Cristo, che è il Salvatore di tutti. Questa è la legge della cattolicità. Ogni uomo, bambino o adulto, è amato da sempre da Dio, che lo accompagna sul cammino della salvezza. Per un altro verso, allora cosa vuol dire essere battezzati? Il battezzato è colui che è esplicitamente riconosciuto cristiano, appunto, è esplicitamente incorporato a Cristo, si inserisce corporeamente nella Chiesa, che è il corpo di Cristo. È esplicitamente riconosciuto come figlio di Dio, investito della missione di essere e di vivere da cristiano, come discepolo di Cristo e membro della Chiesa, di essere missionario dell'amore di Dio per l'uomo. Riceve l'incarico di amare i fratelli come figli dell'unico Padre. E questo è il terzo aspetto su cui finiamo di questo discorso, no? La comunione di Dio con tutti gli uomini, il popolo di Dio che cammina nella storia, a confessare la cattolicità della sua fede, appunto, no? E a rendere presente il corpo di Cristo, appunto. La Chiesa è l'amore di Cristo che prende corpo nell'umanità, perché il piano di Dio, lo sappiamo, passa attraverso il mistero dell'umanità di Gesù. Il mistero di Dio include necessariamente il mistero dell'umanità di Gesù, che è tutto il problema, credo in un solo Dio Padre, credo in Gesù Cristo, è tutto il problema cristologico, è tutto il problema della divinità di Gesù, appunto, come noi diciamo, malamente. Perché il corpo di Gesù, nella sua dinamica pasquale, di morte e resurrezione, è la rivelazione e la comunione del mistero trinitario. Il Figlio nella morte e nel dono della sua vita si dona al Padre, il quale nella resurrezione ridona al Figlio il suo spirito, e la resurrezione è il corpo di Gesù diventato potenza di comunicazione, è la corporeità di Dio è risorto. È la potenza di comunicare, bisognerebbe fare tutto il discorso su cos'è il corpo. E sul fatto che Dio si comunica a noi corporeamente. Questo è il cristianesimo. La risurrezione è il corpo di Gesù diventato potenza di comunicazione universale dell'amore del Padre agli uomini e al mondo. E questo come si realizza? Mediante la sacramentalità della Chiesa, appunto. Mediante il corpo della Chiesa, che è chiamata ad essere il luogo dello scambio dell'amore di Dio tra i fratelli. La Chiesa, rendendo presente il corpo di Cristo, predicazione eucaristia fondamentalmente e fraternità, appunto, questa è la Chiesa, rendendo presente il corpo di Cristo, rende presente il mistero, cioè l'amore di Dio per tutti gli uomini. E quindi grazie alla testimonianza della Chiesa, predicazione, eucaristia, ogni relazione tra gli uomini racchiude la misteriosa relazione di Cristo con ogni uomo. Cioè, noi celebriamo stasera per testimoniare che il rapporto di un uomo e una donna che abitano in Cina, in Vietnam, in Africa, in Australia, il loro rapporto con il loro bambino, il rapporto tra cittadini onesti, il rapporto giusto tra persone, in realtà è il rapporto singolare di Cristo con ogni uomo. Per questo celebriamo l'Eucaristia. Per questo rendiamo grazie. E questo grande mistero che si esprime nel nostro incontro con Cristo e in questa stupenda incorporazione alla Chiesa che nasce nella fede, nel battesimo, si nutre dell'Eucaristia, dell'amore fraterno. Per cui il nostro riunirci nella messa della domenica, il nostro far parte, sentite, e la volta prossima ne parleremo appunto della Chiesa istituzione, del far parte di questa scalcinata istituzione che è la Chiesa, persino il far parte, perché poi in concreto è quello, persino il far parte di una comunità parrocchiale, entrare con una missione preziosa che è la chiamata cristiana, entrare in questo grande disegno di amore e di comunione che Dio ha sul mondo degli uomini. Ecco, questa è la prima idea forte che vogliamo ribadire, ricomunicare, perché siamo convinti che solo respirando questi vasti orizzonti del mistero, a meno che tutti siamo così meschini, che appena le cose diventano grandi diciamo io non c'entro, io non ci sto, perché è quello che sta succedendo. Stavamo nella Chiesa quando ci intruppavano dentro, quando era vantaggioso, quando ci dava qualche... Adesso che la Chiesa ci chiede un po' di pelo sullo stomaco si sparisce. A me pare che sia solo respirando di nuovo questi vasti orizzonti del mistero il nostro affievolito senso della Chiesa potrà riprendere il respiro.